abbiamo fatto conoscenza con Giuditta ieri. Leggevamo il capitolo 8 del nostro libro. Siamo ancora alle prese con la seconda parte del racconto, come vi dicevo, la prima parte fino a tutto il capitolo 6, il conflitto tra poteri che pretendono dominare la scena del mondo, seconda parte dal capitolo 7 al capitolo 9, ancora questa mattina, quando, come adesso vi dirò, si tratta per noi di fermare l'attenzione sul capitolo 9, seconda parte, la prova della fede, la prova della fede. Ed ecco quello che avviene a Betulia. E a Betulia compare nel capitolo 8 che leggevamo ieri, ancora fino a stamattina, la presenza che fino a quel momento era del tutto sconosciuta, nascosta, segreta, la presenza di Giuditta. E Giuditta è intervenuta. Abbiamo riconosciuto nella sua vedovanza senza figli un annuncio di maternità che la rende responsabile di tutto quello che riguarda la storia del suo popolo, ma in realtà è poi responsabile di tutto quello che è umano e di quanto avviene nel suo popolo, comprese le situazioni compromettenti, inquinate, segnate da compromessi che preludono a soluzioni certamente distruttive. E questa responsabilità di Giuditta la caratterizza inconfondibilmente come madre del suo popolo, madre dell'umanità che afflitta e derelita si arrabbiata alle prese con le conseguenze dei propri fallimenti, dei propri tradimenti della vocazione che da parte sua il Dio vivente ha donato e continua a confermare in maniera del tutto gratuita. E è proprio in questa vocazione che viene da Dio, in questa parola creativa del Dio vivente che Giuditta ripone la sua testimonianza semplice, diretta, ma incrollabile, testimonianza di fede. Là dove il nostro personaggio appare sempre più isolato e sempre più condizionato da una esperienza di debolezza estrema, di precarietà totale, il suo affidamento è testimonianza di una fecondità illimitata. La povertà di Giuditta, ne parlavamo ieri, e noi tra l'altro proprio ieri sera davamo uno sguardo all'esercizio delle due bandiere, come dice Sant'Ignazio, e quell'esercizio si conclude con un colloquio, un altro colloquio che si aggiunge a quelli che precedono nel cammino degli esercizi spirituali, e in quel colloquio noi chiediamo di diventare poveri, con alcune aggiunte su cui adesso non è il momento di soffermarsi, ma l'essenziale di quella richiesta è proprio questa grazia, la grazia di diventare poveri, la grazia di essere introdotti in una dimensione di povertà che renda finalmente autentica e feconda la nostra vocazione alla vita, in corrispondenza al dono d'amore che sempre ci precede e al dono d'amore che ci chiama alla fede, ci chiama a credere nell'amore, ci chiama a credere nella fedeltà del Dio vivente che chiama per la vita. Questa maternità di Giuditta che abbiamo intravisto fin da ieri è inseparabile da una connotazione di tipo nuziale su cui appena mi ero soffermato ieri pomeriggio. Di fatto abbiamo a che fare con una vedova. E questa sua vedovanza sarà ulteriormente sottolineata nel seguito del racconto. Probabilmente ricordate come all'inizio del capitolo 8 abbiamo saputo che è vedova da 3 anni e 4 mesi, cioè 40 mesi. Questo riferimento a una misura temporale della sua vedovanza non è affatto insignificante, perché è vedova nel tempo, ma è vedova in rapporto a un tempo che attraverso la cifra simbolica dei 40 mesi è il tempo pieno, è il tempo realizzato, è il tempo definitivo, è il tempo messianico. Questa sua vedovanza fa di lei la fidanzata del Messia. È vedova nel senso che non ha altro sposo ormai se non colui che viene come protagonista della pienezza a portare a compimento la storia del popolo e la storia dell'umanità. La sua vedovanza è il suo essere fidanzata del Messia. Dunque una connotazione nuziale, vi dicevo, che è inseparabile da quella maternità di cui già ci siamo resi conto. E abbiamo letto il capitolo 8 e Giuditta ha dichiarato di essere intenzionata a compiere un pragma, dice qui il testo in greco nel versetto 32, che passerà di generazione in generazione, che resterà nella memoria delle generazioni future, anche in questo versetto, come peraltro attraverso molteplici accenni che sono intrecciati con lo sviluppo della conversazione tra lei e le autorità di Betulia, in realtà una conversazione che è il suo discorso, è la sua rivendicazione, il suo richiamo, il suo rimprovero e insieme la testimonianza di come lei stessa si rende responsabile della sorte comune di tutti gli abitanti della città, ma di tutto il suo popolo e di tutto ciò che è umano nella condizione derelitta dei peccatori. E dunque è un'impresa memorabile. Vi dicevo, anche questo è un accenno che allude a una proiezione messianica dell'evento che ora Giuditta sta progettando tra sé e sé e di cui ancora nessuno sa niente. Un'impresa memorabile, un'impresa che resterà di generazione in generazione, un'impresa che illumina il senso della storia umana nel suo svolgimento complessivo sino alla fine. È un'impresa che si propone come sacramento della fine. Ed ecco, i capi sono d'accordo, anche se non hanno alcuna precisa informazione, né possono immaginare niente di corrispondente a quello che Giuditta da parte sua sta progettando, ma il capitolo 8 si è concluso con un segnale di pace, questo sì, un segnale di pace. Ci può essere pace in mezzo alla confusione, ci può essere pace in mezzo al disordine, ci può essere pace in mezzo a un disastro, in mezzo alla catastrofe, in mezzo al precipitare degli eventi che sembrano ormai premonizione di una catastrofe irreparabile, ci può essere pace ed è così, c'è già la pace. È proprio così. C'è già la pace là dove Giuditta adesso avvia l'esecuzione del suo progetto. E noi leggiamo il capitolo 9, dove in scena c'è proprio lei. Sono lei, Giuditta. Giuditta in preghiera. Giuditta in dialogo con il mistero del Dio vivente, dinanzi al quale adesso leggiamo proprio qui all'inizio del capitolo è prostrata in adorazione. Allora Giuditta cadde con la faccia a terra e sparse cenere sul capo e si mise allo scoperto il sacco di cui era rivestita, e nell'ora in cui veniva offerto nel Tempio di Dio in Gerusalemme l'incenso della sera, Giuditta supplicò a gran voce il Signore. E da qui la supplica di Giuditta fino al versetto 14. Per tutto il capitolo diamo uno sguardo a questi versetti, ma teniamo conto del gesto che viene messo in evidenza qui all'inizio del capitolo 9, perché questo cadere sulla faccia a terra chiama, e non è la prima volta, l'attenzione al prosopon di Giuditta, il volto di Giuditta. Non è la prima volta, epiprosopon dice il testo in greco, sul volto, vedete, è il suo volto consegnato, ma è il volto che è la trasparenza visibile di quel che una persona umana custodisce nel segreto invisibile del suo cuore, è il volto di Giuditta che è la totalità del suo vissuto in quanto testimonianza coerente di come l'intimo di lei stessa è consegnato, affidato, consacrato all'ascolto della parola e in obbedienza ad essa. Il volto di Giuditta, che è la trasparenza sacramentale, aggiungo, del segreto che dimora nella profondità del cuore, laddove una creatura umana è in ascolto della parola, nell'intimo invisibile, ed ecco il volto è il riscontro espressivo che diventa comunicazione, che diventa gesto, che diventa capacità di incontro, che diventa capacità di impegno e di servizio. Ed ecco, vedete, il volto è prostrato a terra, è Giuditta in adorazione, ed è Giuditta che porge il suo volto, lo consegna perché sia lo strumento docile epifanico, per dirla con un aggettivo un po' raffinato, ecco, epifanico, bello, eh? Lo strumento epifanico di come la sua obbedienza interiore è risposta di fede alla iniziativa, alla volontà, all'amore del Dio vivente. Notate che questa preghiera di Giuditta coincide con l'ora in cui nel Tempio di Gerusalemme viene offerto il sacrificio dell'incenso. Questo richiamo non è affatto casuale, è evidente. Siamo ancora una volta confermati nella certezza che quel che riguarda Giuditta, proprio lei che è personalmente è caratterizzata per la singolarità del suo vissuto, che peraltro si è fatto carico il suo singolare vissuto di una responsabilità comunitaria aperta e in dimensione ecumenica, e infatti vedete, ecco, nel momento in cui veniva offerto nel Tempio di Dio a Gerusalemme l'incenso della sera, in quello stesso c'è una coincidenza temporale che riguarda questo momento orante, ma riguarda poi lo svolgimento dell'impresa che adesso Giuditta sta progettando. E dunque non è l'avventura di un personaggio che ama il rischio e in certo modo così gioca con la fortuna. La posizione di fede, la posizione di radicale disponibilità interiore, di povertà consegnata, di responsabilità nel rendere testimonianza alla fedeltà del Dio vivente nell'amore per le sue creature. Tutto questo che riguarda Giuditta in maniera così speciale, così singolare, uno spiraglio, quel che riguarda lei, nel racconto, nella grande parabola, diventa come uno spiraglio che si viene man mano aprendo sotto il nostro sguardo di lettori per affacciarci su quella scena che per davvero, ed è una conferma in più, riguarda la storia del popolo, dell'alleanza, la storia umana. Non c'è niente che valga per Giuditta che non sia finalizzato a illuminare il senso della storia umana. E allora Giuditta supplicò a gran voce il Signore. Dal versetto 2 al versetto 14 la supplica di Giuditta si può utilmente suddividere in quattro momenti. Il primo momento, da qui, versetto 2, fino al versetto 4. E in questi versetti Giuditta rievoca un episodio della storia della salvezza che probabilmente ricordate, o comunque potete rievocare comodamente facendo ricorso al capitolo 34 del libro del Genesi. L'episodio che riguarda una delle figlie di Giacobbe, Dina, che attrae a sé l'attenzione del principe ereditario di Sichem, là dove Giacobbe con tutta la sua gente si è accampato dopo essere ritornato nella terra di Canaan, che è la terra della promessa. Si era allontanato, è ritornato, capitolo 32, il famoso combattimento notturno, Giacobbe che riceve un nome nuovo ed è benedetto e rimane zoppo. Ebbene, il cammino della conversione di Giacobbe che lo conduce adesso a dimorare di nuovo nella terra della promessa, accampato a Sichem. Ha rincontrato suo fratello Esaù nel capitolo 33 e a Sichem avviene che il principe ereditario di quella città cananea si invaghisce di Dina e si unisce a lei. E dunque le intenzioni di Sichem sono alla fine dei conti molto oneste, al punto che vorrebbe in tutti i modi sposare la figlia di Giacobbe e i fratelli sono nati dalla stessa madre, sono però ferocemente avversi a un'ipotesi del genere e ordiscono un piano che è ferocissimo, come voi probabilmente ricordate, ma basta rileggere quella pagina. Perché Dina si sposi con il principe di Sichem, dopo essere stata violentata, ma perché si sposi è necessario che tutti gli abitanti della città ricevano la circoncisione. E mentre sono tutti i maschi della città dolenti per l'operazione chirurgica a cui si sono sottoposti, dunque sono una disponibilità quanto mai generosa, e i fratelli sono Simeone, guarda caso, Giuditta della tribù di Simeone, Simeone, Levi. Fratelli intervengono e intervengono massacrando, trucidando tutti i maschi della città. Il racconto naturalmente a suo modo ingigantisce i fatti, questo è sempre possibile per come vanno le cose negli antichi racconti della Sacra Scrittura, ma la scena è terrificante e Giacobbe rimane lui stesso sgomento per il comportamento dei suoi figli e poi Giacobbe si allontana, Giacobbe sta vivendo tutta una sua esperienza di conversione e stenta dolorosamente a rendere i figli partecipi di quella che è la sua maturazione, la sua evoluzione, la sua trasformazione interiore e quello è il fatto che successe allora. E qui vedete Giuditta ne parla in maniera entusiasta. L'episodio di Dina quando il padre mio Simeone intervenne per opporsi a quel gesto irriprovevole compiuto dal giovane principe di Sichem che approfittò della sorella. Quel gesto è stato rivendicato all'interno di una economia che noi, leggendo le cose così a modo nostro, diremmo un'economia della vendetta. Dunque, una vicenda quella che a noi sembra poco edificante e che di per sé nell'antico racconto lascia sconcertato lo stesso padre Giacobbe. Ma qui, vedete, bisogna che noi con pazienza, con un po' di umiltà e di coraggio, ci rendiamo conto del significato che Giuditta conferisce a quell'episodio, che rievoca in termini molto elogiativi. E dice così: Signore Dio del padre mio Simeone, tu hai messo nella sua mano, di Simeone, la spada della vendetta contro gli stranieri, contro coloro che avevano sciolto a ignominia la cintura di una vergine, ne avevano denudato i fianchi a vergogna, ne avevano contaminato il grembo a infamia. Tu avevi detto: non si deve fare una tale cosa, questo è proibito. Ma essi l'hanno fatta, per questo hai consegnato alla morte i loro capi e al sangue quel loro giaciglio, macchiato dal loro inganno. Vedete, il giaciglio su cui era stata costretta a giacere Dina, sverginata, ed ecco quello stesso giaciglio ripagato con l'inganno. Su quello stesso giaciglio adesso è stato versato il sangue di coloro che sono stati trucidati mentre erano appena reduci, non ancora convalescenti, dall'intervento chirurgico subito per la circoncisione, ripagato con l'inganno. È importante qui questo termine, apatti, dice in greco, l'inganno, ripagato con l'inganno. Ed è questa espressione che ci aiuta a interpretare adeguatamente il senso della rievocazione, della commemorazione così commossa e così ammirata da parte di Giuditta di quell'episodio, perché vedete un inganno che è stato recuperato mediante l'inganno. Siamo all'interno di una economia dell'inganno, per cui i seduttori vengono sedotti. A parte i dati empirici di quella vicenda, che è e rimane piuttosto preoccupante, vedete che Giuditta qui sta contemplando la vicenda della storia umana e in essa sta riconoscendo il protagonismo di Dio trasforma l'impresa negativa di cui gli uomini sono responsabili in un'autocondanna, in un fenomeno autodistruttivo. Vedete, c'è una provvidenza che Giuditta intravede a modo suo, ma c'è una provvidenza nello svolgimento della storia umana per cui le imprese umane che si affermano con la violenza, l'ingiustizia, la prepotenza, non raggiungono la vittoria, finale, ma queste imprese umane sono travolte all'interno di processi che con delle evoluzioni intermedie che possono variare nel tempo e nello spazio, si intende bene, ma sono coinvolte all'interno di un processo autodistruttivo. Non è il male che vince, ecco, questo sta dicendo Giuditta, non è il male che vince, il male si viene consumando all'interno di una rivelazione della fedeltà con cui il Dio vivente dimostra il proprio protagonismo nella storia umana. L'inganno è ingannato. L'inganno è ingannato, vedete, fino al momento decisivo della storia della salvezza, quando laddove il figlio è inchiodato alla croce, l'avversario è sconfitto. Colui che voleva riportare vittoria è stato sconfitto. Laddove proprio quella negatività estrema che la storia umana dimostra attraverso l'inchiodatura dell'innocente diventa la sconfitta della negatività. L'inchiodatura dell'innocente è rivelazione di una volontà d'amore che riduce tutta la cattiveria umana e riduce la potenza demoniaca che di questa cattiveria vuole approfittare all'impotenza, alla sconfitta, all'obbedienza. E allora qui, vedete, Giuditta sta dicendo: tu hai abbattuto i servi con i loro capi e i capi sui loro troni, hai destinato le loro mogli alla preda, le loro figlie alla schiavitù, tutte le loro spoglie alla divisione, tutti i suoi figli, i tuoi figli diletti, perché costoro, accesi del tuo zelo, erano rimasti inorriditi, dunque sarebbero i fratelli divina, rimasti inorriditi della profanazione del loro sangue, e a te avevano gridato chiamandoti in aiuto: Dio, Dio mio, ascolta anche me, che sono vedova. Vedete qui, dice, quei tuoi figli diletti, allora, accesi dal tuo zelo. Il vero inganno che vince nella storia umana consiste nel protagonismo di Dio, che piega anche la cattiveria degli uomini in obbedienza alla sua volontà d'amore, e il protagonismo di Dio che ha riscontro, testimonianza, una rappresentanza sacramentale nello zelo della fede, lo zelo della fede di coloro che nel corso della storia umana sono consegnati al protagonismo di Dio. A riguardo di questi versetti, vale la pena di notare solo un accenno, poi bisogna che rapidamente corriamo avanti, che qui compare una terminologia che per frammenti è ripresa nel cantico della Madonna, nel Magnificat. Non vi sembri offensivo o addirittura blasfemo mettere in rapporto il cantico della Madonna con qui la supplica di Giuditta, la quale poveretta per come è in grado di esprimersi sta festeggiando il comportamento del suo antico progenitore Simeone, che ha trucidato gli abitanti di Sichem. Va bene, ma le situazioni sono abbastanza eterogenee, eppure vedete la coerenza di fondo di una rivelazione che passa attraverso il linguaggio della tutta la la tradizione di sapienza, di esperienze, di conversione, lungo il corso della storia della salvezza, quel linguaggio che poi è depositato nei testi della Sacra Scrittura, fino alla pienezza del disegno, fino al Nuovo Testamento, fino all'evento redentivo, alla Pasqua del Signore. E vedete, qui dove, tanto per dirne una, nel versetto 3 mi sembra che ci sia scritto, ha abbattuto i servi con i loro capi e i capi dai loro troni. Qui è usato un linguaggio in greco che viene ripreso alla lettera dalla Madonna nel suo cantico. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili e così via. Vedete che questo riferimento che lì per lì può sembrare stridente e contraddittorio, in realtà è anche, mi sembra, molto utile per renderci conto di qual è la intensità teologica del linguaggio con cui si intensità profonda, come valore teologico nel linguaggio in cui si esprime la nostra Giuditta, perché vedete, quando la Madre del Signore dice ecco, Dio vuole la salvezza, è salvatore, dice ha disperso i superbi nei pensieri del loro, questo è un fatto che ha un'efficacia universale, il cuore umano è aperto, si arrende, la durezza del cuore umano è frantumata, l'irrigidimento del cuore umano che si riserva in se stesso come un bunker munitissimo è sconfitta, ha disperso i superbi. Ma come avviene questo? Come avviene che il cuore umano, e per la Madonna questa è un'affermazione, non è un'ipotesi, sarebbe bello che gli uomini si convertissero, per lei è avvenuto ormai ciò che realizza questa novità, che è valida universalmente, che riguarda tutti i cuori umani, per tutti i cuori umani la strada della conversione è aperta, non è una strada da cercare. E come avviene questo? Allora lo spiega e dice, rovesciati con i troni, ha innalzato gli umili, prima immagine, poi c'è un'altra immagine, ha rimandato a mani vuote i ricchi e invece ha riempito di beni gli affamati. Prima immagine, dice, ci sono quelli che stanno in alto e quelli che stanno in basso, i dinastes, dice, quelli che stanno in alto, appollaiati su un tronetto, che poi non necessariamente deve essere una posizione pubblica, ci sono tanti piccoli tronetti anche nei nostri retrobottega, insomma, anche così nel ripostiglio delle conserve, tronetti, gli abbassati. E poi dice, quelli che stavano in basso li ha innalzati, i tappinini, dice quella così. Tappini li ha innalzati, tappini. Beh, tanto che quando dice questo, non dice, oh, finalmente, ho fatto lo sgambetto, quello là è cascato per terra. E adesso finalmente, ecco, beh, insomma, ha dato una carezza a persone che erano abituate a strisciare il raso terra. E così, sta dicendo, vedete, che l'Evangelo nella storia umana funziona alla maniera di un'immensa trivella, per cui quando quei tali sono stati abbassati sono in grado di essere sollevati. Qui così funziona l'Evangelo. Quando finalmente è sconfitto il cuore umano, ecco che può essere sollevato. Vedete come funziona l'Evangelo? L'Evangelo funziona con efficacia universale. Demolendo quella posizione, finalmente quei tali che sono stati finalmente ributtati a terra possono essere sollevati. E quando dice poi che ha rimandato a mani vuote i ricchi, li distingue, no? Non sono più posizioni di fatto, che stanno in alto e che stanno in basso, ma sono tensioni, Proprio ieri sera leggevamo di quella cupidigia delle ricchezze di cui parla Sant'Ignazio, e sono i plutuntes, dice, che non sono i plusi, I plusi sono i ricchi. Invece lei lì c'è scritto, bisognerebbe tradurre ricchi, perché sono i plutuntes. I plutuntes sono quelli che si arricchiscono, sono quelli che vogliono la ricchezza, che cercano la ricchezza. È diverso, perché magari non sono mai ricchi. Sono ricchi di fatto, sono quelli che vivono impostando la vita alla ricerca della ricchezza. E così, a mani aperte per artigliare la ricchezza, che magari non arriva mai, non importa, è un modo di impostare la ricchezza. E invece sono quelli che, per come hanno impostato la vita, sono sempre più pinontes, sono sempre più svuotati. È un modo di impostare la vita. Guarda un po' cosa capita. Che questo, e allora dice che questi sono riempiti di beni, di bontà. Questo spazio che si apre nella vita di questi, che apparentemente sono proprio degli sconfitti, dei miserabili, sfortunati, disgraziati, comunque falliti, ed ecco, questo spazio si apre come capacità di contenimento, capacità di riconoscimento, capacità di comprensione, capacità di accoglienza, ha riempito di bene. E invece quelli che sono mani vuote, finalmente li abbiamo bacchettati sulle mani, ecco, finalmente li abbiamo fatto una sferzata tra due mani, giù le mani da Cuba. Quando io ero giovane, voi non sapete queste cose, c'erano le manifestazioni giovanili contro Johnson, dopo la morte di Kennedy. Johnson boia, giù le mani da Cuba, tutte quelle cose. Voi non sapete questo perché siete troppo giovani, ma giù le mani, ecco, allora, manifestazioni in piazza, cortei, giù le mani da Cuba. E dopo, ecco, e quando le mani sono vuote, vedete, finalmente potranno capire che possono ancora accogliere qualcun altro, che possono condividere qualcosa, che possono fare della loro vita un segno di comprensione, di compassione, di solidarietà, perché l'Evangelo funziona così. L'Evangelo non funziona come un evento giudiziario per cui premiamo i buoni e premiamo i cattivi. Non funziona così! Non è così! È il cammino della povertà che è aperto per tutti gli uomini che sono chiamati a ritrovare la pienezza della vita. E c'è di mezzo un travaglio? Un travaglio doloroso, intenso, e sangue. Qui vedete la scena che Giuditta sta rievocando, a noi fa venire quasi i brividi, a parte il fatto che poi nella nostra generazione, magari proprio in questo momento, purtroppo in giro per il mondo stanno succedendo fatti che sono ben più feroci di quelli raccontati nella Bibbia o richiamati da Giuditta, ma ci fa venire i brividi. È questa contemplazione della storia umana in quanto è il luogo del protagonismo di Dio che inganna. Come fa Dio per salvare gli uomini? L'inganna. Riduce la violenza umana e la potenza demoniaca ne approfitta in obbedienza alla sua volontà. E Giuditta, vedete, è prostrata a terra dinanzi a questa rivelazione che sta contemplando. Seconda tappa, secondo momento nella sua preghiera, vedete, sono i due versetti 5 e 6, dove tutto si aggrappa al tu che apre adesso la sezione del testo che leggiamo. Tu hai preordinato ciò che precedette quei fatti e i fatti stessi e ciò che seguì. Tu hai disposto le cose presenti, le future, e quelle che tu hai pensato si è compiuto, le cose da te deliberate si sono presentate e hanno detto: eccoci siamo, perché tutte le tue vie sono preparate, i tuoi giudizi sono preordinati. Fino qui due versetti, vedete, il tu di Dio, Giuditta, e il tu rispetto al quale è relativa, vive e opera e si consuma e si consegna, e Dio è il creatore del mondo e il protagonista della storia. Vedete, sta dicendo questo in questo momento: tu creatore, tu il protagonista della storia, tu. E allora di seguito, terzo momento della supplica di Giuditta, dal versetto 7 al versetto 11, l'attenzione si concentra, dopo quello sguardo contemplativo sulla vicenda umana, sul rivelarsi di Dio, dopo questo appello a tu per tu, adesso la situazione attuale nella quale adesso lei stessa sta assumendo la sua responsabilità personale, la scena che noi conosciamo già in base alle pagine lette precedentemente, dal versetto 7 al versetto 11. Ora ecco, gli Assiri hanno aumentato la moltitudine dei loro eserciti, vanno in superbia per i loro cavalli, i cavalieri si vantano della forza dei loro fanti, poggiano la loro speranza sugli scudi e sulle lance, sugli archi e sulle fionde, e ignorano che tu sei il Signore che disperde le guerre. Tu sei, siamo alle prese con una esplosione di superbia, di durezza, di ingiustizia, di violenza, di prepotenza. È il disordine di cui parla Sant'Ignazio, ma assume forme diverse, inclusa la storia umana, ma poi la grande costruzione imperiale, il grande progetto, la grande prepotenza, ma poi tutto questo, come già abbiamo constatato, in quanto implica la complicità degli animi, in quanto implica l'obbedienza dei cuori, in quanto implica la destrutturazione degli atteggiamenti interiori che vengono piegati, condizionati, frantumati e rimpastati gli atteggiamenti interiori in modo da corrispondere al mostro, al punto che il mostro diventa un valore sacro, un ideale, diventa Dio. Vedete, diventa Dio in corrispondenza a questa devastazione della coscienza umana. E qui, vedete, è la superbia che imperversa, la superbia, è la superbia di cui parla Sant'Ignazio nell'esercizio delle due bandiere, leggevamo proprio ieri sera. Dunque non è soltanto qualcuno che ogni tanto fa il gradasso. È questa mostruosa e infernale capacità di inquinamento che dal cuore umano diventa disordine cosmico. E dice, questa qua adesso riguarda noi, riguarda me. Non è che è un fatto teorico, così che Sant'Ignazio ne parla nel quarto giorno della seconda settimana, perché Sant'Ignazio così aveva certe visioni, allora lui così dice Babilonia, Gerusalemme, ma sì, perché è un po' fanatico, ecco. No, questo guarda me, vedi? Si vantano della forza dei loro fanti, poggiano la speranza sugli scudi, sulle lance, sugli archi, sulle fionde, ignorano che tu sei il Signore che disperdi le guerre, tu sei il Signore che disperdi le guerre. Questa è un'espressione che ritornerà ancora e che è già presente anche in altri testi dell'Antico Testamento, Salmi e non solo, ma tu sei il Signore che disperdi le guerre, tu fai guerra alla guerra, Signore è il tuo nome, abbatti la loro forza con la tua potenza, rovescia la loro violenza con la tua ira, fanno conto di profanare il tuo santuario, di contaminare la dimora dove riposa il tuo nome, la tua gloria, di abbattere con il ferro il corno del tuo altare, guarda la loro superbia, fa scendere la tua ira sulle loro teste, infondi a questa vedova la forza di fare quello che ho deciso. Vedete come Giuditta si consegna al tu di Dio, e non in modo teorico, astratto, ideale, ma nella concretezza di una vicenda storica che la chiama ad assumere nella povertà vedovile di cui lei fa esplicita dichiarazione la responsabilità di essere madre del suo popolo e sposa del Messia. E dunque qui leggevo fino al versetto 9, prosegue la sua supplica. Con l'inganno delle mie labbra, vedete che ritorna il termine inganno che abbiamo incontrato precedentemente. Con l'inganno delle mie labbra abbatti il servo con il suo padrone, il padrone con il suo ministro, spezza la loro alterigia per mezzo di una donna, perché la tua forza non sta nel numero, né sugli armati si regge il tuo regno. Tu sei invece, e vedete adesso il tu di Dio viene qualificato mediante 5 attributi. Dio degli umili, soccorritore dei derelitti, rifugio dei deboli, protettore degli sfiduciati, salvatore dei disperati. In questa situazione tocca a me. In questa situazione io sto implorando che mi sia data la grazia di essere così povero al punto che nella fede potrò essere strumento gratuito al servizio dell'amore di Dio. E quindi la supplica di Giuditta si conclude con i versetti da 12 a 14, è il quarto momento della sua preghiera, è un'invocazione che opportunamente conclude la sosta orante al tramonto del sole in quel giorno fatidico. Sì, sì, Dio del Padre mio e di Israele tua eredità, Signore del cielo e della terra, creatore delle acque, re di tutte le tue creature, ascolta la mia preghiera. Il creatore dell'universo, colui che domina il negativo, vedete, creatore delle acque, vuol dire che tu hai tenuto a bada l'irruzione prepotente delle acque che volevano invadere. Tu sei il Signore che riduce in obbedienza il negativo. Ebbene, ascolta la mia preghiera, fa che la mia parola e l'inganno, il termine che conosciamo, diventino piaga e flagello di costoro che fanno progetti crudeli contro la tua alleanza e il tuo tempio consacrato, contro il monte elevato di Sion e la sede dei tuoi figli. Da a tutto il tuo popolo e ad ogni tribù la prova che tu sei il Signore. Tu sei il Signore, il Dio d'ogni potere e di ogni forza, e non c'è altri fuori di te che possa proteggere la stirpe di Israele. Vedete, e Giuditta si mette lei stessa direttamente in gioco perché sia data al popolo questa dimostrazione di cui il popolo ha bisogno. Quando qui dice dà a tutto il tuo popolo e ogni tribù la prova, l'epignosis dice in greco, questa dimostrazione, Giuditta non sta dicendo ecco vedi di fare qualche miracolo, era l'aspettativa dei capi, vedi, non so, di far girare il sole alla rovescia, o vedi, non so, improvvisamente di far sì che con un lampo a mezzogiorno gli abitanti di Betulia si rendano conto che c'è un angelo da cui sono protetti, non so quale cosa. No, la dimostrazione coincide con la sua povertà di credente che si consegna. Da questa dimostrazione, laddove il contenuto della dimostrazione è lei stessa, dà a tutto il tuo popolo e ad ogni tribù. Questa è la dimostrazione di cui il popolo ha bisogno. Tutta la stirpe di Israele, io dicevo il genus, tutta la stirpe di Israele, a partire dal padre mio, dai patriarchi, fino ad oggi, che ricevano la dimostrazione riguardante te, che sei il protettore. Non c'è altri fuori di te che possa proteggere la stirpe di Israele. A questa dimostrazione è l'opera tua che si compie là dove una creatura finalmente si consegna nella povertà che crede all'amore tuo.